Vorrei leggervi il testo che oggi tratteremo insieme, che si trova nel capitolo 4, dal versetto 12, anzi dal versetto 9 al 12, del libro di Ecclesiaste, che dice: due valgono più di uno solo, perché sono ben ricompensati della loro fatica. Infatti, se l'uno cade, l'altro rialza il suo compagno, ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Così pure se due dormono assieme, si riscaldano. Ma chi è solo, come farà a riscaldarsi? Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa. Una corda a tre capi non si rompe così presto. Certamente non ci siamo messi d'accordo, Antonio ed io, assolutamente. Lui non sapeva niente, come io non sapevo niente di questo canto e del versetto che magari voleva anche citare. Questi versetti che abbiamo letto in Ecclesiaste si possono benissimo applicare sia all'amicizia che al matrimonio. E noi oggi vogliamo considerarli all'interno del matrimonio. Per cui voglio dedicarvi questi versetti che abbiamo letto, però certamente non solo a voi, ma a ogni coppia, a ogni matrimonio che si trova oggi qui presente. Per cui fate anche voi attenzione, questa parola, ripeto, non è solamente rivolta a Sani e Francesco, ma bensì a tutti noi, me compreso. Il matrimonio è uno dei più grandi doni di Dio per aiutarci a sostenere i pesi e le prove della vita insieme a un'altra persona. Il testo qui ci dice: due valgono più di uno solo, perché sono ben ricompensati della loro fatica. E ora, considerando la ricompensa, perché dice sono ben ricompensati della loro fatica, e vogliamo riflettere quali sono queste ricompense, questi benefici di questi due compagni. Come possiamo applicarli ora al nostro matrimonio, alla nostra coppia? E vorrei certamente presentare il tema di questo messaggio, che sarebbe: due valgono più di uno solo. E magari Francesco e Sania mi diranno: sì, è vero, dopo 25 anni lo possiamo confermare, ok? Giusto? Altrimenti non sareste qui. E vorrei dare alcuni punti. Qual è il beneficio di questa ricompensa? Come dice qui, sono ben ricompensati della loro fatica. Primo, il sostegno che si dà l'uno all'altro, il sostegno. Nel versetto 10, infatti, leggiamo: se l'uno cade, l'altro rialza il suo compagno. Allora vale a dire che qui c'è un sostegno tra l'uno e l'altro. Ma guai a chi è solo, cade e senza avere un altro che lo rialzi. Il versetto 10 ci dà il primo dei benefici riguardo la compagnia di fronte alla solitudine, e cioè il sostegno. Pare che l'Ecclesiaste qui stesse parlando di due persone che si trovano ad affrontare un lungo viaggio, così sembra. A volte un tale viaggio può presentare dei sentieri pericolosi, e questo lo vediamo anche nel viaggio del matrimonio. Ci possono essere tanti ostacoli che possono rappresentare dei pericoli. In questo viaggio che queste due persone magari stavano per affrontare, si poteva anche cadere. il sentiero che loro prendevano a volte era anche pericoloso, a tal punto che dovevano anche attraversare delle montagne, e facilmente si andava a prendere un sentiero così pericoloso che magari uno doveva tenere l'altro. Però chi viaggiava solo si trovava un po' nel pericolo, e se cadeva non c'era l'altro che lo poteva sostenere. Guai però a chi è solo e non c'è nessuno che lo può aiutare quando cade. Quindi noi vediamo il principio importante dell'aiuto e del sostegno che offre la compagnia in senso materiale fisico, come qui, perché dice lo prende, lo rialza. Ma questo può essere una illustrazione, una metafora, per indicare qualsiasi difficoltà, problema di qualsiasi genere, anche morale, che si incontra nella vita. Magari non si cade fisicamente, ma possiamo psicologicamente, emozionalmente cadere, e guai se non abbiamo nessuno di sostenerci. Quindi vediamo l'importanza di avere la moglie o il marito, un aiuto in caso uno dei due cade, l'altro lo può aiutare e rialzare. Anche perché il Signore ha dato al marito e alla moglie un compagno, una compagna di aiuto. Infatti leggo questo versetto, Genesi 2,18, dice: poi Dio, il Signore disse, non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. E io spero, anzi voglio crederlo, che Sania sia stata fino al giorno d'oggi un aiuto per Francesco. Magari anche un aiuto dove Francesco è caduto e Sania era lì a dargli la mano, a sostenerlo. Dove Sania è caduta e Francesco era lì a dargli la mano, a rialzarla. Così Dio creò la donna per stare a fianco all'uomo. E riguardo il sostegno, in questo primo punto, nel versetto 10, è ciò che deve caratterizzare il matrimonio. Ora, cosa dirà il tuo partner? Magari in questo momento ricordandosi delle sue cadute. Sei stato lì? Eri presente? A sostenere quell'aiuto che tanto è necessario. E a volte si cade e non ci si riesce più ad rialzarsi. Ci sono due caratteristiche importanti nel sostenere l'altro, semplici e validi in tutti i tempi, che possono rendere un matrimonio forte. La prima caratteristica di questo sostegno è la sensibilità. Se uno cade, l'altro lo rialza. E alla base di un matrimonio c'è l'amore, e se c'è l'amore vi è anche la sensibilità verso l'altro. L'amore ci rende sensibili verso l'altro. La mancanza di sensibilità, miei cari, è un problema veramente serio nel matrimonio. E quante volte ho sentito che proprio questa sensibilità manca e si è diventati duri. Forse a volte nemmeno ce ne accorgiamo. L'indifferenza, la critica, l'impazienza, sapete cosa fanno? Distruggono un rapporto di matrimonio. Un sacco di matrimoni finiscono perché i coniugi vivono due vite completamente separate. Quando cominciate a non essere più sensibili verso il vostro coniuge, il matrimonio sarà indebolito e indifeso. Cosa dice il testo qui? Se uno cade, l'altro lo rialza. Indica proprio che chi alza non è indifferente e non critica perché è caduto. Non mostra impazienza, ma bensì sensibilità, comprensione verso chi è caduto e sta lì, pronto a intervenire, a sostenerlo e a dimostrare questa sensibilità attraverso l'amore. Che brutta cosa quando uno sbaglia e al posto della comprensione c'è il giudizio, la critica. Chi è sensibile si mette nei panni dell'altro, comprende lo stato d'animo e la situazione emotiva dell'altra persona. La sensibilità riesce ad avere comprensione, a mettersi nei panni di colui che è caduto e spiegarsi perché è caduto. Forse sarà anche stata la mia colpa perché è caduto. La sensibilità ti porta a tal punto di riconoscere come uno specchio e forse riconoscere è caduta, è caduto perché sono stato io il colpevole. Quando stiamo cercando di comunicare qualcosa al nostro coniuge, però nel parlare manca la sensibilità nelle parole, questo lo può far cadere. E quante volte, miei cari, con delle parole prive di sensibilità facciamo cadere l'altro e nemmeno ce ne accorgiamo. Magari tutto si inculca dentro, fin quando poi non c'è l'esplosione. Le nostre parole lasciano un segno nell'altro. E quante volte ho dovuto sentire da coppie delle parole che veramente nemmeno delle persone di fuori si sentono. Proverbi 12, versetto 18 dice: c'è chi parlando senza riflettere e magari privi di sensibilità trafigge come la spada, ma la lingua dei saggi procura guarigione. La lingua buona, le parole dette al posto giusto, al momento giusto, sapete cosa fanno? Possono rialzare l'altro che è caduto. Essere sensibili significa anche ascoltare prima di parlare. Infatti c'è il rischio per chi è da tanti anni sposato che quando il coniuge parla l'altro non ascolta perché pensa di conoscerlo bene. Anche dopo 25 anni succede questo. Io spero che non sia il caso per voi. Proverbi 18, versetto 13 dice: chi risponde prima di avere ascoltato. Quante volte mi trovo che mia moglie già sa quello che devo dire. A volte ha ragione, però altre volte devo dire ascolta prima quello che voglio dire. E a volte noi pensiamo di conoscere così bene il coniuge che già non c'è bisogno che finisce la frase perché sappiamo quello che vuole dire. Chi risponde prima di aver ascoltato mostra la sua follia e rimane confuso. A volte nascono così fraintesi e quindi dei conflitti. La seconda caratteristica riguardo questo sostegno è obblighi e impegni che abbiamo in comune. Dice: se uno cade, l'altro lo rialza. Qualcuno ha detto: l'unica cosa che mia moglie e io abbiamo in comune, ripeto, l'unica cosa che mia moglie e io abbiamo in comune è che ci siamo sposati lo stesso giorno. Una donna si lamentò con il suo consulente matrimoniale e diceva: quando mio marito ha vinto un viaggio per due alle Hawaii, è andato due volte. Non abbiamo più niente in comune. E Genesi 2:24 dice: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno cosa? Saranno la stessa carne. Lo siamo anche dopo 25 anni, la stessa carne? Qual è il traguardo dopo 25 anni? Qual è il traguardo dopo 25 anni che ci possiamo guardare l'uno e l'altro e possiamo dire dopo 25 anni siamo la stessa carne? Non tutti i matrimoni ci riescono. Il verbo unirà significa attaccarsi, legato, quindi essere indivisibili. Quindi le gioie, come anche i problemi e le difficoltà dell'uno, riguardano anche l'altro. Non possiamo dire sono affari tuoi, sono i tuoi problemi. Nel primo anno di matrimonio, due coppie, ascoltate, il primo anno il marito dice alla moglie malata: tesoro, sono preoccupato per te. Hai proprio un cattivo raffreddore. Andiamo dal dottore per un controllo completo. Non ti preoccupare, farò io i servizi a casa, mi occupo io dei bambini. Secondo anno. Senti tesoro, non mi piace questa tosse. Ho chiamato il dottore e mi ha detto che possiamo andare da lui questo pomeriggio. Per adesso riposati un po' a letto fino a quando non è il momento di andare. Terzo anno. Forse ti dovresti sdraiare un po', cara. La cena la preparo io stasera. Quarto anno. Senti, cara, dopo che hai dato da mangiare ai bambini e lavato i piatti, è meglio che vai a riposarti. Quinto anno. Perché non ti prendi un paio di aspirine e fai come ti pare? Sesto anno. Per favore, prenditi uno sciroppo per la tosse, sono stanco di sentirti abbaiare come un cane. Mi sa che stanotte dormo sul divano. Si dice che il settimo anno è quello micidiale. Forse è vero, perché il settimo anno vuoi smettere di starnutire? Cosa stai cercando di fare? Mi vuoi far venire la polmonite? Stanotte dormi tu sul divano. 25 anni. Sani e Francesco. Niente. Comunque il divano vostro non è per dormire. È scomodo proprio. L'egoismo, ascoltate bene, l'egoismo è l'ammazza matrimoni. L'egoismo è causa di conflitti, crea un'atmosfera pesante che genera insicurezza, perché chi è egoista cerca solo il proprio interesse personale e non più quello dell'altro. Molti si sposano pensando che l'altro o l'altra potrebbe dare a lui o a lei quello che mi manca. Invece il matrimonio non è altro che servire l'altro. E più anni passa, e più ho il desiderio di servire l'altro. Comunque, a quello che posso constatare io, in questo siete un esempio. Poi non so se i vostri figli possono confermarlo. Non lo so. Il secondo beneficio che vediamo nel matrimonio in Ecclesiaste 9 al 12 è il sollievo, versetto 11, che dice: così pure se due dormono assieme si riscaldano, ma chi è solo come farà a riscaldarsi? Noi vediamo ancora che l'Ecclesiaste parla di due persone che si trovano in viaggio e viaggiando insieme si riscaldano perché dormono vicino, mentre chi è solo non ha con chi riscaldarsi. Le notti invernali nella Palestina sono molto fredde. Magari un esempio, chi vuole leggere Geremia 36, versetto 22 al 30, ne può avere un esempio. Non lo leggiamo per via di tempo. Allora, le notti sono fredde, le giornate molto calde, le notti molto fredde. E l'indumento esterno, che sarebbe il mantello, serve come coperta quando si dorme. Due che viaggiano insieme nelle gelide serate invernali della Palestina, quando dormono sotto le stelle all'aperto, si potevano, con questo mantello, coricarsi vicino il mantello di sopra e il calore umano riscaldava l'uno, riscaldava l'altro. Questa era l'idea che qui vuole trasmettere l'Ecclesiaste. E chi forse ha esperienza, è difficile dormire serenamente quando fa freddo. Non so se magari avete un'esperienza. Forse qualcuno di voi già conosce l'esperienza che non si riesce a dormire perché i piedi sono freddi. Mia figlia Miriam ha risolto molto bene il problema. Si mette le calze. Vero? Due anche, due paia. Due paia. Io personalmente non riesco a dormire con le calze, assolutamente, perché mi dà un fastidio. Anche se a volte sono freddi, e li metto vicino ai piedi di mia moglie. Il problema è quando anche lei ha i piedi freddi. A volte lei ha i piedi freddi, Daniela, e i miei sono caldi. Io dormo, però mi sveglio perché i suoi piedi freddi mi svegliano. Così due che dormono insieme e si riscaldano ci fa pensare al calore emotivo contro la freddezza che si può formare in un matrimonio. Riscaldare l'altro. È chiaro che qui l'Ecclesiaste lo sta intendendo fisicamente, però io vado un passo più avanti e lo voglio intendere emozionalmente, spirituale. Tutti noi abbiamo bisogno di calore emotivo, di amore, di incoraggiamento. E quante volte magari mi prendo io come esempio, dico io come uomo, manchiamo proprio in questo, a non dare il calore necessario a nostra moglie. Perché l'amore, una coppia, il matrimonio vive di questo calore che si trasmette al partner. E se questo manca, miei cari, allora l'altro sente tanto freddo nel suo cuore. Sente tanto freddo soprattutto quando siamo chiamati ad affrontare quelle circostanze che sembrano più grandi di noi, quando non abbiamo abbastanza forza in noi stessi. Dio ci dona un marito, una moglie, per riscaldare i nostri cuori, per affrontare insieme il viaggio così a volte difficile, impegnativo della vita, dove veramente si può cadere. E quanto è importante poter in quel momento trasmettere quel calore emotivo, quel calore d'amore, quel calore di affezione, di dire io ci sono e se senti freddo nel tuo cuore ora te lo riscaldo. Ci sono dei partner che dopo anni senti dire negli ultimi tempi sei diventato veramente freddo. Sei diventata veramente fredda. Brutto, vero? Purtroppo alcuni matrimoni non sono un sollievo, ma un continuo sconforto, delle continue cadute, che non riesce a riprendersi, ad alzarsi, perché non c'è nessuno a rialzare. Come possiamo mantenere e rendere forte un matrimonio? Come possiamo riscaldare i cuori del nostro coniuge? In che modo si può dare sollievo al nostro partner? L'amore è la risposta. L'amore si deve apprendere non è un sentimento naturale che nasce da noi in modo naturale, si deve imparare. E se qualcuno dice io non riesco ad amare, è perché lo deve imparare. Invece l'odio non ha bisogno di insegnamenti, l'odio aspetta solo di essere provocato. Il vero amore, quello cristiano, si impara da Dio nel modo come Lui ha amato e ha dato se stesso per noi. L'amore divino non è un sentimento, ma un desiderio costante che cerca il bene ultimo della persona amata. L'amore vero non cerca il proprio interesse, abbiamo cantato, ma quello della persona che si ama. Non è un semplice sentimento, ma un atto di volontà, un impegno verso l'altro. L'amore cristiano si manifesta nell'amare anche quelli che sono difficili di amare. E a volte ci sono momenti dove è difficile amare il nostro partner. Dobbiamo ammetterlo. E lì richiede ancora più impegno di imparare ad amare e non smettere. Uno studio condotto da un dottore americano ha scoperto che i mariti che baciano le proprie mogli ogni mattina quando se ne vanno vivono la media di 5 anni in più. Ed è stato verificato che quelli che non lo fanno vivono la media 5 anni in meno. Miei cari, è stato approvato questo. Il matrimonio, secondo la Bibbia, può essere quel luogo dove si proclama l'amore di Dio al mondo. C'è chi dice che nel suo matrimonio, l'amore è morto. L'amore non è morto, ma si è addormentato, miei cari. Perché hanno smesso di annaffiarlo e hanno smesso di coltivare la comunione. Oggi ne abbiamo l'esempio, Sania e Francesco, che hanno annaffiato di continuo per 25 anni questo amore. E ne vediamo il risultato. Gloria al Signore. Vi posso dire un'altra cosa, è solo grazia di Dio. L'amore va coltivato, annaffiato. E sapete dove la troviamo l'acqua? L'acqua dell'amore. Da Dio, che la dona volentieri. Basta solo andare a Dio, di dire, Signore, io al mio partner non riesco più, però Tu sì, dammi dell'acqua, Signore, per annaffiare, affinché il mio cuore possa riscaldarsi. E con il mio cuore posso riscaldare quello di mia moglie, quello di mio marito, dove insieme ci possiamo riscaldare sotto il Tuo manto dell'amore. In Lui, nel Signore, non c'è mai siccità, mai. Noi possiamo venire meno, però sappiamo dove sta l'acqua dell'amore. Quindi in tutti i cambiamenti che sorvoliamo nella vita in questi 25 anni, rughe, capelli in meno, eccetera, l'amore sarà importante per mantenere unito questo rapporto. E come ultimo, e vediamo il terzo beneficio di questo testo che viene presentato nel versetto 12, che dice: se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa. Una corda a tre capi non si rompe così presto. Qual è questo terzo punto, se non la sicurezza che noi possiamo dare all'altro? Questo è l'ultimo beneficio, è l'ultima immagine sempre di due persone che si trovano in viaggio. Le strade della Palestina erano pericolose. Pericolose a tal punto che c'erano anche dei briganti. Noi sappiamo l'esempio del buon samaritano, che lui si è incamminato per la via verso Gerico ed è stato assalito ed era solo. quindi un viaggiatore solitario. Era facile preda dei ladri, mentre due potevano fornire protezione e sicurezza nell'altro. Miei cari, e specialmente la donna, vuole questa sicurezza, vuole trovare l'appoggio in suo marito. E se noi non sappiamo dare quella sicurezza, la donna se la va a prendere da un'altra parte. Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa. Così la compagnia offre il valore della protezione. Ed è bello quando una donna si sente sicura tra le braccia di suo marito. È un nostro obbligo, miei cari. È un dovere nostro. Dobbiamo trasmettere questa sicurezza nella vita del nostro partner. Ripeto, se non sappiamo dare questo, se lo va a trovare da un'altra parte, non per forza con un altro partner, ma si aggrappa ad altre cose che non possono mai dare quella sicurezza del proprio partner. Poi l'Ecclesiaste dice: una corda a tre capi non si rompe così presto. Non si rompe così presto. Che cosa voleva dire? La corda a tre capi è molto forte. Se si è in due è buono, sono forti. Quanto migliore se si è in tre? Tre persone sono meglio di due. Se la compagnia di due è vantaggiosa, molto di più lo saranno tre. Come il detto dice, l'unione fa la forza. Tre è il numero perfetto della completezza. Padre, Figlio, Spirito Santo. È la completezza della divinità di Dio. È la completezza di un matrimonio forte, sostenuto, protetto da Dio. Ora, il terzo ovviamente non sarà l'amante, ma il Signore Gesù. Ci sono matrimoni dove purtroppo questo lo è, dove magari l'altro pensa: ora ho trovato la sicurezza, la fortezza. È una menzogna. Prima o poi lo scopriremo. Quanto è importante avere Gesù al centro del nostro matrimonio. Gesù è colui che renderà forte il matrimonio, lo proteggerà da qualsiasi pericolo, perché pericoli possono venire. E se non abbiamo colui che veramente ci sostiene, queste due corde si possono spezzare e purtroppo si spezzano. Però una corda a tre capi è forte. Per mantenere forte il vostro matrimonio, allora avete bisogno di avere fede in Gesù e di continuare a permettere a Lui di essere il Signore della vostra casa. Allora questa corda a tre capi del matrimonio non si spezzerà. Concludo. Quando i nostri cuori freddi, sentiamo veramente questa freddezza, allora andiamo da Gesù e dire: Signore Gesù, riscalda questo mio cuore freddo. Avvolgimi tra le tue braccia affinché io possa altrettanto abbracciare il mio partner, e quando tu mi riscaldi io posso riscaldare. Quando cadiamo ci prende il Signore Gesù, ci ricorda che i nostri peccati sono perdonati. E quando diventiamo insensibili, allora possiamo altrettanto dire: Signore, aiutami a essere sensibile come lo sei Tu per me, con me e con tutti. Che il Signore ci benedice. E ripeto, questo messaggio, Sani e Francesco, non è solo per voi, ma per ognuno qui presenti che il Signore ci benedica. Amen.